Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza, l'esposizione prolungata al programma può modificare i vostri gusti musicali anche in modo significativo. Prima dell'ascolto si consiglia di consultare uno specialista. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Scusa, ma quale specialista? Cioè, esiste
no, e poi ben venga, magari ce ne fossero di programmi radiofonici che riescono a far cambiare i gusti musicali.
E non lo so, Elena Dumblè. Si inventa questa cosa, poi gli specialisti, ma ci informeremo. Intanto buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
E benvenuti a Babilonia, altra puntata scoppiettante, non tanto grazie a noi, quanto al nostro ospite graditissimo, che oggi è Gianni Oddi. Buongiorno.
Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti.
E benvenuto.
Si può ben dire un pezzo di storia.
Sì, non so se sì. Si offende però.
No. Aggiungerei un po' di storia vecchia perché sono vecchio.
Sì, sei vecchio, ma ne ha combinati di tutti i colori e quasi tutti molto interessanti. Diciamo, il tuo grande amore è sicuramente il jazz.
Certo.
Ma non è solo lì che ti sei fermato. No. Hai fatto tante cose, alcune le citeremo. È stato, diciamo, il sassofono prestato a tantissime generazioni anche di grandissimi cantautori. Poi questa cosa del jazz come si è innescata? Fin da Genova o dopo?
A Genova già stavano maturando i primi frutti, insomma, con gli amici del Louisiana Jazz Club, Dani Lamberti, Luciano Ciucci, Mauro Frosini, Fausto Rossi, Capobianco e tanti, insomma.
Nonostante
tanti
tu
amici.
In casa avessi un mandolino in realtà.
Infatti,
invece.
Come mai il mandolino non è passato da una generazione all'altra?
Allora, io in casa ho un mandolino, non so.
E lì sta.
E lì sta, perché mio papà suonava il mandolino, suonava.
Che è un tipico strumento genovese.
Non troppo,
però, insomma.
Beh, comunque mediterraneo.
Mediterraneo. Poi a Genova abbiamo avuto, insomma, dei principi degli strumenti a corda, Paganini, poi Pasquale Taraffo, chitarrista,
allora, insomma, se sfoderi Paganini, allora io alzo le mani.
C'è una tradizione di strumenti a corda di primo ordine, insomma.
Però insomma tu ti sei innamorato del sassofono.
Beh, il sassofono mi ha rapito.
Ecco, però la sua è un'accoppiata non canonica, come dire, perché solitamente al soprano si accoppia il tenore. Come mai soprano e contralto? Non è così usuale, no?
Ma il tenore non... cioè, pur avendolo suonato, io l'ho suonato, diciamo così, in gioventù, poi qualche volta anche da... quando ero più grande mi è capitato di suonarlo sporadicamente in qualche session, in qualche situazione anche di emergenza, magari mancava qualche amico che, insomma, così, dai, mi chiedevano, fammi la cortesia, manca il tale, insomma, dai, suono
al tenore
così. Però è uno strumento che, pur apprezzandolo moltissimo, è uno strumento fantastico, bellissimo, poi insomma ha una storia incredibile, insomma, non, cioè, quindi, cioè, dove tocchi è scotta la storia, però cioè, il contralto e poi successivamente il soprano sono diventati i miei strumenti proprio così quotidiani.
Certo, allora, che al contralto spesso si abbina il baritono piuttosto.
Sì,
però,
per affinità di letture e di tonalità proprio,
certo.
Così.
Beh, approfondiremo ancora di più il percorso di Gianni Oddi, ma naturalmente prima dobbiamo intraprendere un percorso anche più dilatato, cioè dal punto di vista geografico naturalmente,
certo.
Quello del canto di Babele.
Oi tara, ai tara, le telicat lai turille.
Ed eccoci qua, le nostre vertina ci fanno approdare, sì, dicevi bene, viaggi geografici, anche se a volte incontriamo lingue che non esistono, diciamo che non sono lingue correnti, non necessariamente morte, perché nel caso di oggi parliamo dell'esperanto. Dunque spieghiamo anche a Gianni Oddi che andiamo a sondare così l'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati a frequentare in musica. Oggi appunto è il caso dell'esperanto, non so se c'era già capitato. Tu ti ricordi?
Sì, no? Forse sì. In realtà, appunto, questa nostra ricerca è quella di trovare canzoni cantate in lingue strane. E questa è bella strana, perché poi sì. È forse un tentativo fallito.
Sì, era un tentativo anche nobile di democrazia linguistica, perché siamo sul finire dell'Ottocento, tra il 72 e l'87 per la precisione, quando l'oftalmologo polacco di origini ebraiche Ludwig Leiser Zamenhof tentò, appunto, sviluppò questa lingua del tutto artificiale. quindi prendendo spunto, prendendo dei tasselli linguistici da vari idiomi del mondo. E l'idea era quella appunto di mettere in connessione, era un po' la globalizzazione ante litteram.
Sì, tra l'altro l'idea, l'Europa, però, in particolare il Mediterraneo, aveva già avuto un esperimento di questo tipo, non artificiale, ma così, che è successo a causa dei traffici, ovvero il Sabir, che è la lingua dei pirati e dei porti del Mediterraneo.
Stefano Saletti me ne ha parlato, esatto, e ce ne ha parlato anche in radio in lungo e in largo con la sua banda Icona Cavalca, no? Questa...
Invece in questo caso era appunto una cosa un pochino più teorica, sì, che sembrava attecchire, poi invece...
Beh, però sopravvive in piccolissime nicchie, ma in tutto il mondo. Beh, Lou Harrison, compositore americano, ha pensato di sfruttare l'evocazione sonora di questa lingua per la sua Koro Sutro, un antico testo buddista appunto tradotto in esperanto, e una, tra l'altro, una composizione colossale con 100 voci e ensemble di gamelan, quindi indonesiano, no? Con strumenti, sì, che suonano in un certo modo, lo sentiremo subito. Noi ne sentiamo un piccolo assaggio qui con i Providence Singers, la Boston Modern Orchestra, tutti diretti da Gil Rose. La Koro Sutro, una composizione di Lou Harrison con la lingua esperanto in primo piano. Non sembravano 100 voci in questo estratto, no, anche perché forse un po' nascoste dietro il complesso di gamelan, e comunque insomma siamo andati a sondare anche l'esperanto.
Chissà quante risse nelle storie anche musicali delle notti di Gianni Oddi. È capitato che abbiano lanciato uno strumento o cose del genere?
Ricordo precisamente un'edizione di Umbria Jazz nel 78 a Città di Castello. Io mi trovavo lì con Bruno Biriaco, che è tuttora il leader dei Sax Machine, e noi dovevamo suonare. La piazza era aggremita proprio all'inverosimile. E a un certo punto arrivò, mi pare, il gruppo di Mingus Dynasty.
Aia.
E insomma non potevano passare, insomma, e ci scoppiò un paraviglio.
E meno male che non c'era Mingus, perché lui ci avrebbe messo le zampe.
Cominciava a roteare il contrabbasso.
Poteva anche tirar fuori il fucile, perché c'è un filmato, credo, no, storico, in cui si vede
che armeggia
con un fucile.
Tutto questo, però, in realtà, questa fisarmonica che rotolava giù per le scale era l'introduzione a una rubrica che noi abbiamo chiamato Salto nel buio, che quelli di Downbeat chiamerebbero blindfold test.
Ma così però è un po' antipatico.
Ma non è questo, nel senso che è vero che sì, ti faremo ascoltare un pezzo senza annunciartelo, ma non ci interessa il discorso indovino chi è, ma semplicemente che tu ci dica che effetto ti ha fatto ascoltarlo.
Posso dare un aiutino?
Sì,
non
prego.
È Telemann.
No.
Può scartare Telemann. Bene. Per dire.
Sono un po' in difficoltà. Però il tema ripreso dai fiati assomiglia, cioè, chiaramente vagamente, no? Cioè, ad un vecchio tema di un carosello.
In realtà è un pezzo del 26 che si intitola I'm Coming Virginia, interpretato anche da Big Spiderbeck, tra gli altri, però ovviamente poi trasfigurato totalmente. In questo caso, se fosse stato appunto un blindfold test, che non era, era un bel tranello, perché in realtà la formazione è tutta italiana, anche se il mondo di riferimento è proprio quello del primo jazz, ma che poi travisano, diciamo così, e si tratta di Mauro Ottolini e con la sua Big Factor.
La Big Factor, sì.
Che
complimenti,
va a rovistare proprio in quel tipo di repertorio. Poi ovviamente ci mette del suo, tutta la compagine, da Danilo Gallo a Vincenzo Vasi, con i suoi rumorini eccetera, e effettivamente i pezzi vengono un po' così demoliti.
C'era un bel guazzabuglio, bello creativo, bello vivo,
una bella inventiva e una bella un lavoro di, diciamo così, di ristrutturazione.
Quel jazz lì, il jazz dei primordi, diciamo così, continui ad ascoltartelo.
Sì, ma
piace?
Io l'ho suonato proprio questi pezzi qui, I'm Coming Virginia, con Fabiano Pellini, col gruppo dei The Ghost 20, ecco, The i fantasmi Ghost degli 20. Anni 20.
Ah, certo, certo.
Ecco,
certo.
Sì. C'è stato un periodo, ho suonato spesso con loro, ho partecipato anche al festival di Ascona. Con un trombonista che allora aveva un certo Spiegel, che è stato un trombonista degli anni 20, già allora ti sto parlando di circa 20 anni fa, e forse di più, insomma.
Però una bella location, un bel ambiente, sì, no? Quello di Ascona.
Fu Ascona, un festival, un'esperienza bellissima, quindi onore al patron.
Poi ti è capitato più volte comunque di venire dalle nostre parti,
sì,
no?
Ticino. Come no, certo. Sì.
Anche di recente?
Due anni fa a Locarno con il maestro Morricone al Film Festival.
Poi anche di Morricone ne parleremo. Adesso, come primo regalo d'ascolto, tu ci hai portato tre brani. Il primo che hai scelto, che io sapevo già che lo mettevo in grande difficoltà, perché lui ha una discografia sconfinata.
No, infatti,
stavo guardando, ad esempio, sono cose che non succedono più, ma ad esempio tra il 73 e il 74 la RCA gli ha fatto pubblicare Oddi 2, Oddi 3.
Quelli sono,
la vendetta,
sono
diciamo.
archeologia
però,
marina, insomma. Sono, diciamo, peccati veniali di gioventù. Bastava suonare, io dovevo trovare una collocazione, mi fu data un'opportunità e io ho cercato di coglierla meglio che potevo. Poi però, a ragion veduta, avevo capito che, insomma, non era proprio...
Perché erano sonorizzazioni, cose di questo
tipo? No, erano proprio dischi commerciali, erano delle cover. Era un po' un'imitazione, tra virgolette, del grande Fausto Papetti.
Del
quale io ho grande stima e grande considerazione.
Beh, lui poi era un jazzista.
Lui è stato un jazzista, insomma, non è che era... Cioè, lui poi... è stato bravo a cogliere una delle prime occasioni, perché è stato il pioniere, ha colto un'occasione. Sì.
E poi si è ritrovato nelle macchine di tutti gli italiani, sostanzialmente,
cioè, quella... è compresa la mia.
Ma invece cosa ci hai portato allora?
Allora, io ho portato un brano di Tim Hagans, You've Got Heat, eseguito dalla mia orchestra, che si chiama Yale Jazz Big Band. Questo è un concerto regolarmente, proprio dal vivo, registrato dal vivo, e devo fare i complimenti a chi l'ha registrato, a Daniele Palermini, perché la ripresa sonora è veramente di primo ordine, quindi lo ascolterete, insomma.
Thank you.
Beh, che tiro, come si suol dire, no? Beh, Gianni Oddi in splendida forma, ma anche gli altri, insomma, non scherzavano. Chi era il trombone?
Roberto Schiano.
Eh beh, complimenti anche a lui. Insomma.
Vorrei ricordare, il pianista era buonanima Antonello Vannucchi.
Ah, grandissimo, grandissimo. Ma eri, ma in realtà hai tantissime formazioni tuttora di cui sei leader. Un direttore col frustino?
No, con due frustine.
Ecco, no, sì, perché...
No, se io ti do due frustini, tu mi dai il tuo frustino. No, non era così, scusa, era un'altra cosa.
E adesso dimmi cosa succede sulla Terra. E se vedi cadere una stella, desidera una vita migliore per me e per te. Segui il tuo cuore, perché questo è il pianeta delle parole. E alla fine resteranno soltanto parole d'amore. Resteranno soltanto parole d'amore.
Soltanto parole d'amore, questo ci porta alla rubrica che stiamo per affrontare. Il pianeta delle parole è una canzone che dura soli 30 secondi.
Sì. Pino Daniele sapeva fare tutto fuorché rappare, però devo dire.
Sì, però.
Ma ok, comunque, a lui comunque lo concediamo funziona. Volentieri.
Ti è capitato di incrociarlo? Perché hai suonato con tantissimi cantautori, no?
Sì, ho suonato con tanti, però qualche volta ci siamo trovati così molto di sfuggita, perché io ho lavorato in Rai fino al 95.
E quindi passava di lì,
volta, passavano. Sì, ospite nelle trasmissioni.
Ecco, a proposito di invece i tuoi contributi nei dischi dei cantautori, dicevamo, da Modugno a Mia Martini, Claudio Baglioni, Gabriella Ferri, Lucio Dalla,
Battisti,
Stefano Rosso. Chi è che ti ha, diciamo, conquistato e sorpreso dal punto di vista proprio musicale?
Dalla. Dalla è una forza. Cioè, se noi andiamo ad osservare un po' il percorso di Dalla, io in parte ho potuto cogliere, perché il primo Dalla l'ho conosciuto solo dai dischi, così. Poi l'ho conosciuto negli anni 70, che era in una fase di trasformazione, fino a poi, insomma, anni 80, proprio ha trovato proprio quello che cercavano. Però è un artista in continua... È un po' come il Davis, il Miles Davis, no? Per certi aspetti. No?
Si trasformava continuamente, ma restava se stesso.
Va ricordato che Dalla aveva una sensibilità musicale e strumentale di primo ordine, perché poi suonava, diciamo così, in maniera autodidatta, sia il clarinetto molto bene che il sax.
Sapeva fare anche lo schetta a modo suo, ma,
sì,
ma
però,
molto bene,
sempre in maniera, cioè, di primo ordine.
Tu ti ricordi un episodio proprio in studio in cui così vi siete confrontati?
Ricordo un episodio curioso. Allora, dato che Dalla era abbastanza, diciamo così, informale nelle sue manifestazioni, e lui amava, diciamo così, mettersi in libertà quando arrivava in studio, e lo studio era deserto, insomma, in quei giorni non so se lui doveva fare delle prove. Delle prove in studio per poi registrare nello studio A dell'RCA, insomma, era tutto buio. Insomma, lui è arrivato molto presto, si vede che era stanco, aveva fatto la serata, la sera, la notte prima, e lui si è messo proprio a suo agio, c'era un divano, insomma, dentro, insomma, si è spogliato, insomma, quindi immaginiamo
in mutande, insomma,
sì, diciamo
per
in mutande,
dirla,
così, ecco. Per dirla in mutande. E proprio quel giorno c'era una delegazione giapponese in visita
all'RCA.
Allora l'ingegner Bolle, che era il capo di tutta la struttura tecnica, guidava questa delegazione di giapponesi, ha aperto lo studio e lo ha richiuso immediatamente.
E ci credo. D'altronde
si rischiava un incidente diplomatico a quel punto. Però bello, ma Gianni credo ne avrebbe decine.
Sì, qualcun altro glielo tireremo fuori, ma tu avevi giustamente introdotto Pino Daniele per introdurre invece una delle nostre rubriche preferite.
L'angolo del ribaltabile.
Ora, mi stavo chiedendo se Gianni Oddi farebbe un patto col diavolo per avere il suono di Paul Desmond. Chissà.
Infatti mi stavo chiedendo, ma questo suono
è lui,
mi sembra di conoscerlo. Infatti solamente lui può avere questo suono, sì. Unico.
Perché si riconosce come forse anche Garbarek e pochi altri.
Sì, sono quei suoni che
si riconosce non dal fraseggio ma dal suono. Cioè,
la sonorità, il suono è la prima cosa.
Comunque questa era una sigla, ancora una volta. Stiamo per arrivare sul pezzo.
Sì, abbiamo aperto un po' di parentesi, ma ci arriviamo.
Pure di che si tratta.
L'angolo del ribaltabile, Gianni Oddi credo potrebbe farci una lezione sul ribaltabile. Questa pratica, insomma, che forse sta scomparendo, ma era molto in voga fino a qualche anno fa o qualche decennio fa, quello di appartarsi in macchina per la scarsità di altri posti.
Beh,
di altre
si sta
opzioni.
Commuovendo, si sta commuovendo. Si mettevano anche i giornali, no? A un certo punto per coprire un po'.
Anche le tovaglie.
No, qui non gli chiederemo un aneddoto non lo facciamo.
Sarebbe sconveniente.
Però almeno ha capito di che si tratta.
Ecco, ma che facciamo noi, ti starai chiedendo? Beh, noi suggeriamo al nostro pubblico la colonna sonora adatta al momento, perché come sai poi spesso si accendeva l'autoradio e partiva qualunque cosa, anche sgradita magari al momento, no?
E non adatta a un momento così dolce e focoso anche.
Esatto. Quindi noi
ci pensiamo noi, ogni volta troviamo o una ballad o un adagio o un pezzo solo o quelli che venivano definiti gli slow. In questo caso andiamo dalle parti di Van Morrison, una sorta di bluesman bianco, diciamo così, che un po' come Paul Desmond ha a che fare spesso con la musica nera, ma che è riuscita a portarla a casa sua, nel senso che appunto l'ha interiorizzata a tal punto che è molto credibile, anche una voce che lo aiuta. In questo caso non c'è tanto da spiegare perché il titolo spiega tutto. I'll be your lover too.
I'll be your man, I'll understand. Do my best to take good care of you. Yes, I will. You'll be my queen, I'll be your king. And I'll be your lover too. Yes, I will. Color of my dream, a dream that's daily coming true. I tell you, rain days through, I will come to you. It took you off your many charms. And you look at me with eyes that see. Each other's arms. And so I come to be the one who's always standing
next to you. Reach out for me.
Poi, il grande Van Morrison.
Naturalmente voi fate proseguire il brano Ad Libitum. Che dici, Gianni? È adatto alla situazione?
Veramente di grande atmosfera.
Poche cose, una chitarra acustica, bellissimo. Una batteria.
Ma abbiamo messo insieme ormai una playlist ampissima.
Sì, per l'irribaltabile in te.
Certo.
Sì, meravigliosa.
Wandern beide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandre fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt.
Ecco, Valerio, ti prego, ricomponiti. Scusa Gianni, ma lui quando sente un lead non capisce più nulla, va in brodo di giuggiole. Scusami, tra l'altro mi permetto di uscire da questo ascolto meraviglioso. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono, con Gerald Moore al pianoforte, un lead di Franz Schubert, Der Wanderer an den Mond, ovvero Il viandante alla luna.
Ma ho la speranza di sentirlo in un'altra versione.
In un'altra versione, perché questo è Non chiamate le cover. È questo angolino in cui cerchiamo di proporre delle riletture più che diciamo delle riproposizioni, ecco, letterali. Beh, da questo punto di vista Gianni Oddi credo li abbia cavalcate, no, in qualche modo le cover, ma creative.
Sì, ho cercato anche di elaborare abbastanza, insomma, anzi devo dire che quando mi è capitato, mi è stata data questa possibilità dall'RCA, mi hanno detto sono troppo ricercate queste.
Certo.
Devono essere più commerciali.
Ecco, e vedi, beh, esiste un gruppo, gli Earl Kings, non a caso così riverberano un titolo famoso di Schubert. Gli Earl Kings si danno alla rilettura dei leader più famosi del grande Franz. Brian Brenner è la voce solista, anche alla chitarra, con Gabriel Hopfmüller al tuba e alla tromba. Poi c'è Ivan Turcali al violoncello, che tra l'altro è un allievo di Orfeo Mandozzi, che il nostro pubblico ben conosce, alle percussioni Thomas Toppler. E quindi questo Der Wanderer an den Mond diventa così.
I'm on the earth, you're in the sky, we both go wandering lustily by. I'm dark as gloom, you're white as snow, why we're so different, I don't know. I wander far from land to land, a lonely, weary, unknown man. Through mountains and through woods I roam, and yet I never feel at home. Across the sky without a sound, up over towns and fields you roam, and everywhere you go you're home. I shed my worries and my troubles too. At last I finally have a home, a place that I could call my own. But the truth is the truth, I can't escape, I'm doomed to walk this weary land.
fields you roam.
Hai capito? Perché la melodia è quella, non
sì,
l'hanno
sì,
toccata
è
proprio.
È un altro diventato... sapore così.
Ma perché...
Non commento ulteriormente.
Perché i leader sono le canzoni del passato,
basta
cambiarci quello che sta sotto
sì.
Naturalmente farlo come col gusto con cui lo fanno gli Earl Kings.
Adesso è di nuovo il momento di Gianni Oddi. Secondo brano, di che si tratta?
Si tratta di un quartetto di sassofoni con un ospite, un batterista che si chiama Pietro Iodice. Pietro Iodice ha un nome ormai consolidato in tutta Europa, insomma, con il quale ho avuto il piacere di dividere un'esperienza bellissima per tanti anni, quella della PMJO, insieme anche a Mario Corvini e con la direzione di Maurizio Gianmarco.
Cioè, quindi il Parco della Musica, l'orchestra del jazz del Parco della Musica.
Sì. E con Pietro Iodice abbiamo registrato questo disco che si chiama Mosaic.
I tuoi partner?
Sono Filiberto Palermini, Alessandro Tomei al sax tenore, Filiberto Palermini al contralto e Marco Guidolotti al sax baritono e Pietro Iodice il guest alla batteria. Io in questa formazione qui suono il soprano e non il contralto.
Thank you.
Beh, un quintetto, ma in realtà sembra un organico più ampio, cioè,
infatti,
senza saperlo.
E sembra che non manchi lo strumento armonico.
No, cioè, rende davvero bene. Beh, questo è merito, oltre che degli esecutori, dell'arrangiatore.
L'arrangiatore, sì. Compositore, che ho dimenticato di dire che è il signor Bob Menzer.
Ah, ah, però
stiamo parlando di una... di un santone del tenor saxophone e dell'arrangiamento e della composizione e anche della didattica, perché è un grandissimo didatta Bob Menzer.
Lucille Shung al pianoforte, uno dei 24 preludi di Alexander Scriabin, la sua opera 11, che ha scritto tra il 1888 e il 96, quasi gli stessi anni in cui nasceva l'Esperanto, ne abbiamo parlato prima, quindi siamo lì.
Beh, noi abbiamo detto più volte che avremmo parlato di Ennio Morricone e del lungo sodalizio di Gianni Oddi con lui. Intanto, come vi siete conosciuti e come è iniziata la vostra collaborazione?
Allora, io ho cominciato intanto a partecipare alle sedute della registrazione delle colonne sonore, insomma, che si tenevano.
Ti ricordi la prima?
La prima in assoluto, perché devo andare parecchio indietro, insomma, quindi fine anni 70, inizio anni 80. Però insomma ho partecipato a tante
sedute. Beh, quella allora ci puoi dire quella che secondo te valorizza meglio il tuo strumento, dove c'è stato un intervento importante.
Beh, guarda, è la leggenda del pianista sull'oceano, Malena anche la ripresa sonora bellissima, il tema bellissimo. Poi era anche particolarmente impegnativa, perché io ho dovuto suonare molti anelli, così si dicono in gergo, insomma molti embe. E addirittura di un frammento musicale mi fece fare 20 versioni. È tutto un suono sul registro acuto e sopracuto del sax soprano, che tutto in diretta, chiaramente non in sovrapposizione, con un'orchestra di 60 persone, con gli archi. E io sono stato sotto pressione per un
paio. Ma lui aveva subito le idee chiare o sperimentava in studio?
No, chiarissime, cioè, tremendamente chiare. Cioè, lui mi dice: allora, questo tu me lo fai così, quella nota me la fai leggermente meno forte, meno questa con meno espressione, quell'altra con più espressione. E quella mattina lì devo dire che il Padre Eterno mi ha voluto bene, perché non ho mai sbagliato. Quindi vi posso garantire che eseguire, cioè, in quella maniera lì è veramente, cioè,
c'è un pressione, un bel po' di tensione.
Sì, la pressione psicologica è alle stelle.
E lui sfruttava appieno, anche perché appunto, come dicevi, probabilmente aveva molto... aveva le idee
molto chiaro.
Sapeva esattamente cosa voleva ottenere e te lo faceva ripetere finché era così.
Insomma. Tengo a precisare che avevo fatto anche i provini proprio, quindi questa colonna io l'avevo vista nascere, che mi aveva chiamato proprio insieme al registratore per i provini, quindi facevamo anche dei provini e già lì io avevo già avuto le prime raccomandazioni e le prime indicazioni molto importanti, che poi si sono rivelate proprio fondamentali per me e di grande aiuto durante la registrazione.
Beh, adesso possiamo ringraziare il maestro. Tu hai deciso di farlo nel modo migliore, con la musica.
Spero sia il modo migliore. Sì. Allora, io ho scelto un brano che è stato intanto arrangiato dal maestro Pino Iodice, che è un carissimo amico e valente arrangiatore e compositore, con una band composta da Pietro Iodice, fratello di Pino, Luca Pirozzi al contrabbasso, Mario Corvini al trombone, Claudio Corvini alla tromba e il quartetto d'archi Bernini, composto da Marco Serino, Ingrid Belli, e Gianluca Saggini e Valeriano Taddeo, e il sottoscritto, insomma, al sax soprano. E abbiamo scelto Mission, che praticamente ha un'esposizione canonica, insomma col quintetto d'archi e il sax soprano, e poi dopo la parte finale è improvvisata secondo uno schema jazzistico.
Noi ancora una volta dobbiamo ribadire che ovviamente con Gianni Oddi potevamo stare qua altri 2-3 giorni,
sì,
diciamo,
fare una decina di puntate credo, sì, perché
farci raccontare cose,
io avrei avuto altre domande da fargli riguardo,
però insomma abbiamo avuto la possibilità comunque di ascoltare 3 pezzi meravigliosi. Adesso il terzo lo ascoltiamo, adesso abbiamo il tempo per ovviamente ringraziarlo ancora una volta.
Grazie.
Gianni, noi invece ci ritroviamo la settimana prossima,
sì, molto volentieri,
pronti con tante musiche,
prontissimi. Grazie di nuovo Gianni.
Posso aggiungere, sì, l'arrangiamento è di Pino Iodice.